Oltre le barriere. Storie ordinarie per chi le vive e straordinarie per chi le ascolta. Una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli in onda su Radio X per Cagliari Social Radio.
Ciao a tutti, bentornati a una nuova puntata di Oltre le Barriere, il programma di Radio X intorno al mondo della disabilità e della diversità. Io sono Andrea Ferrero e qui con me c'è Andrea Mameli. Ciao Andrea.
Ciao.
Oggi di cosa parliamo in questa puntata di Oltre le Barriere?
Oggi parliamo di un tema a noi molto caro, l'accessibilità ai beni culturali, con un'associazione che si chiama Inmediazione, che lavora in varie parti della Sardegna con dei progetti legati all'accessibilità museale, e lo faremo intervistando due delle persone che fanno parte di questa associazione.
Ok, bene, ascoltiamo l'intervista.
Oggi siamo andati a trovare l'associazione Inmediazione e ne parleremo con Marco Spanu, che è il presidente dell'associazione, si occupa in particolare dell'audio, e Maria Paola Casula, che è l'interprete di lingua dei segni, quindi avremo possibilità di spaziare in vari campi. Andrea, cosa iniziamo a chiedere?
Allora, la prima domanda che vorrei farvi è questa: la vostra associazione di cosa si occupa in generale?
Allora, salve a tutti, la nostra associazione si occupa di realizzare audiovisivi dal 2011 qua in Sardegna con finalità sociali. Ci siamo occupati negli anni di migrazione, di autismo e soprattutto di tanti laboratori nelle scuole con i bambini sugli audiovisivi e anche sul teatro. E negli ultimi anni ci stiamo occupando di accessibilità che insomma non è una cosa che ci siamo inventati adesso, ma è una, diciamo, un'attitudine che abbiamo sin dall'inizio, perché al nostro interno c'è un interprete di lingua dei segni che appunto è Maria Paola, e quindi siamo sempre interessati, abbiamo già realizzato anche dei lavori in lingua dei segni per più teatrali.
Quindi con la lingua dei segni riuscite a conferire un ulteriore contenuto comunicativo. In particolare avete fatto delle realizzazioni video per degli allestimenti museali. Ci puoi descrivere qualcosa, Maria Paola?
Sì, ciao a tutti innanzitutto. Allora sì, abbiamo realizzato l'anno scorso tre videoguide per il Museo Archeologico di Cagliari all'interno del progetto del museo, che si chiama Museo Liquido, e abbiamo realizzato appunto tre videoguide che non hanno però solo la particolarità di essere tradotte in lingua dei segni, ma sono accessibili a tutti, nel senso che le abbiamo realizzate anche con i sottotitoli in italiano, quindi anche per esempio i sordi che non utilizzano la lingua dei segni, persone che hanno comunque problemi di udito, possono seguire tramite i sottotitoli in italiano, e abbiamo realizzato anche i sottotitoli in inglese, per cui sono accessibili anche ai turisti stranieri. Inoltre è presente anche la traccia audio, che traduce quello che viene detto in lingua dei segni, per cui anche le persone con problemi di vista, eccetera, possono avere accesso ai contenuti di quelle guide. E oltretutto poi al Museo Archeologico abbiamo fatto anche un brevissimo laboratorio di sensibilizzazione alla sordità e qualcosina, abbiamo dato qualche cenno di lingua dei segni con tutti gli operatori del museo. Quindi insomma è stato un lavoro abbastanza complesso, un bel lavoro.
Ci tenevo a precisare che la parte audio dei video sono comunque state adattate da un'associazione di Cagliari che si chiama Integrativando, sì. Che si occupa di disabilità visive, e sono stati adattati quindi a essere fruibili comunque sia anche per le persone con disabilità.
Sì, sì, il museo ci ha fornito i testi e io e la mia collega interprete LIS li abbiamo adattati per essere tradotti in LIS, e l'associazione Integrativando li ha adattati per essere accessibili a tutti i disabili visivi.
Voi avete quindi lavorato con disabilità sensoriali, ecco, avete un'idea più o meno di quanti disabili sensoriali ci sono qui a Cagliari o nell'Interland comunque?
No, sinceramente un numero preciso non ve lo so dare assolutamente. Allora, ma questi sono dati abbastanza vecchi, non ho dati nuovi. Per quanto riguarda la sordità, so che in provincia di Cagliari più o meno si aggiravano tra il 2004-2005, insomma in quegli anni si aggiravano intorno 700-800 persone, quasi 1000 persone credo nella provincia di Cagliari. Però per quanto riguarda i disabili visivi non lo so, non lo so.
Comunque quando si parla di queste cose l'importante è che anche se ce ne fosse solo uno, che siano tutti i musei e i luoghi di cultura siano accessibili comunque.
Assolutamente sì, i luoghi di cultura devono essere accessibili a chiunque, perché chiunque deve avere, nel momento in cui lo desidera, deve avere l'opportunità di entrare in un museo e di poterne fruire come ritiene più opportuno. Per cui dovrebbero essere presenti, diciamo, tutti quegli strumenti appunto che servono per accedere e per fruire dei contenuti presenti all'interno di un museo.
E voi, realizzando questi audiovisivi con finalità sociali, ma soprattutto con i laboratori scolastici, vi accorgete anche delle varie sensibilità, delle varie attenzioni che le persone prestano al tema, in particolare i bambini, come li trovate rispetto all'approccio al problema dell'accessibilità?
Ma i bambini, come sempre, sono molto più avanti degli adulti in tutto, hanno solamente bisogno degli strumenti per comprendere la situazione. E abbiamo fatto, per esempio, l'anno scorso dei laboratori all'interno del progetto Tutti in Scuola, e c'era anche una piccola parte dedicata alla lingua dei segni, ha avuto molto successo, anche perché comunque sia, e come tutte le lingue, ha un suo appeal molto, molto forte, soprattutto quello utilizzando un canale visivo, è una lingua che non essendo verbale, quindi è anche una cosa molto curiosa che crea appunto quella connessione immediata con i bambini.
Ma secondo voi chi si avvicina all'IS lo fa perché ha in famiglia una disabilità, o perché magari c'è un compagnetto non udente, oppure anche persone che così solo per curiosità o per insomma...
Allora, la maggior parte delle volte accade che ci si avvicina per curiosità, cioè non si conosce direttamente la sordità, non si conosce direttamente la lingua dei segni, perché chi per esempio ha in casa un parente sordo, ha per esempio i genitori sordi o comunque un qualsiasi altro parente sordo, comunque è già molto dentro il mondo della sordità. E quindi poi il fatto di voler imparare la lingua dei segni viene, diciamo, successivamente. La maggior parte delle volte le persone che frequentano i corsi di lingua dei segni sono persone molto curiose, che magari hanno visto l'interprete in TV, al telegiornale, oppure hanno visto dei sordi per strada segnare, per cui sono rimasti incuriositi da questa lingua. A proposito però dei ragazzi e della curiosità che questa lingua stimola appunto nei ragazzi, abbiamo avuto esperienza nel nostro progetto Paesaggi Visivi e Sonori, che è un progetto di accessibilità museale. Abbiamo all'interno del Museo Archeologico e della Pinacoteca, abbiamo lavorato con i ragazzi dell'alternanza scuola-lavoro e abbiamo proposto a loro anche i nostri corsi di sensibilizzazione, e hanno riscosso veramente tanto 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 successo. Perché i ragazzi comunque sono molto più elastici anche rispetto agli adulti, e quindi riescono innanzitutto ad apprendere molto più velocemente la lingua, ma si rendono conto anche di tante più cose rispetto a una persona adulta.
Bene, ci fermiamo per una breve pausa musicale, poi riprendiamo con Marco Spanu e Maria Paola Casula di Immediazione.
Rise the watch me struggle with your words. I wear the truth for they may be. We'll see in time, opening our hearts and nurturing.
Siamo di nuovo oltre le barriere con Maria Paola Casula e Marco Spanu in mediazione.
Io volevo chiedervi questo, abbiamo parlato di sensibilità. Voi avete riscontrato che le persone nascono sensibili oppure devono essere educate alla sensibilità?
Bella domanda questa. Allora, diciamo che le persone in teoria sarebbero sensibili se non avessero tanti condizionamenti esterni, però avendo tanti condizionamenti esterni purtroppo a volte la sensibilità viene a mancare, per cui bisogna educare tanto, veramente tanto.
E voi avete avuto degli effetti positivi, avete visto degli effetti positivi da questa vostra opera di...
Assolutamente sì, abbiamo riscontrato tanta curiosità e tanta voglia di mettersi in gioco. Non ce l'aspettavamo, devo dire la verità, non ce l'aspettavamo, ed è stato veramente interessante scoprire che comunque le persone, quando non conoscono, ma quando poi vengono accompagnate a conoscere un tema che non conoscono, sono contente di scoprire quell'argomento, sono contente di mettersi in gioco e capire l'altro diverso.
Parlando sempre di cultura senza barriere, ci interessa anche per gli ascoltatori raccontare un po' del Museo delle Maschere Mediterranee di Marmoyad e del Museo Nivola di Orani. Cosa avete fatto in questi due casi?
Allora, in questi due musei del Nuorese fanno parte del nostro progetto Paesaggi Visivi e Sonori, appunto questo progetto di accessibilità, del quale poi fanno parte anche appunto il Museo Archeologico e la Pinacoteca di Cagliari. Abbiamo realizzato, come tutte queste quattro strutture, dei laboratori di sensibilizzazione. Non abbiamo voluto parlare di laboratori di formazione perché appunto voleva essere un momento di confronto, di dialogo sulle tematiche dell'accessibilità, e per fare questo quindi non solo siamo andati con degli esperti, quindi appunto degli interpreti di lingua dei segni o delle tiflologhe, cioè comunque delle persone anche esperte di disabilità visive, ma soprattutto con i disabili, cioè con le persone che vivono questa condizione, appunto per parlare. Non c'era un confronto di tipo scolastico dove appunto c'era qualcuno che insegnava e qualcuno che imparava, ma è stato appunto un confronto, cioè ognuno parlava della propria esperienza di vita, della propria esperienza nell'accessibilità alla cultura, del proprio rapporto con la cultura, del proprio rapporto con le disabilità, perché c'è anche da parte dei utenti, dei musei, molta voglia di conoscere, perché appunto molto spesso quando non si conosce si ha paura o si ha timore o ci si comporta appunto con imbarazzo nel momento in cui si viene a contatto con la diversità. E quindi loro hanno avuto molta voglia di imparare, di mettersi in gioco, e appunto il fatto della comunicazione a tu per tu ha reso questa cosa molto più facile, molto, molto godibile e divertente anche.
Tra l'altro al Museo Mivola di Orani non hanno partecipato solo gli operatori, ma hanno partecipato ai laboratori anche persone del paese che a vario titolo erano interessate a questi argomenti. Ed è stato molto bello appunto collaborare tutti quanti insieme, ed è stato molto bello confrontarsi tutti quanti assieme, anche perché poi ciascuno aveva anche una sua storia personale rispetto ad alcuni tipi di disabilità, soprattutto rispetto alle disabilità visive, ma anche rispetto alla sordità, e quindi è stato molto bello anche confrontarsi con le loro esperienze e con l'esperienza appunto di museo e di accessibilità che loro hanno avuto nel loro percorso di vita. È stato molto molto interessante.
Sì.
E poi è stato interessante proprio il confronto con le persone disabili che sono venute con noi e che si sono rapportate direttamente agli operatori e a chi ha partecipato ai laboratori.
Infatti si dice niente sulla disabilità senza i disabili, perché molto spesso si fanno cose senza coinvolgere chi ha disabilità, cose molto belle così a livello progettuale che poi non hanno le stesse importanza a livello di, insomma, di attuazione poi. Di attuazione.
Certo,
quindi
sì.
È
molto importante coinvolgere i diretti interessati, anche perché è grazie a loro che possiamo capire come, per esempio, quando un sordo entra in un museo, come si sente se quel museo non è capace di accoglierlo, quindi che cosa si può fare? Chiederlo direttamente è anche la cosa più semplice, più immediata per capire quale sia la necessità, quale sia il bisogno.
Esatto.
Stessa cosa per una persona che non vede, insomma, che ha problemi alla vista.
Infatti quello che dicevamo prima, la cosa fondamentale secondo me è prima anche formare gli operatori, cioè le guide, chi lavora nei musei per accogliere le persone con disabilità o comunque le persone diverse. Ecco.
Sì, assolutamente, tant'è che infatti gli operatori che hanno partecipato ai laboratori sono stati molto contenti di questi laboratori, perché non si erano mai trovati ad affrontare questi temi. Si sono trovati magari a condurre delle visite guidate, per esempio con persone cieche, e a non sapere come comportarsi, e quindi hanno avuto l'occasione di capire se in quelle occasioni hanno commesso qualche errore o hanno condotto in maniera buona la visita guidata, e quindi hanno capito quali strategie in futuro potranno adottare per garantire un'accessibilità piena a tutti quanti.
Sì, perché anche là, diciamo, l'obiettivo del progetto era anche lavorando con diverse strutture, perché appunto sono diversissime tra loro, appunto un museo di arte contemporanea come la fondata come il Museo Nivola, un museo invece più magari etnografico come il Museo delle Maschere Mediterraneo di Mamoiada, e invece due musei più classici, proprio statali, come appunto la Pinacoteca Nazionale e il Museo Archeologico, prevedono un approccio completamente diverso, hanno pubblici diversi, hanno operatori di tipo diverso, appunto anche su una comunicazione diversa, perché il nostro lavoro è stato anche quello di pensare appunto sì, fare qualcosa per l'accessibilità, ma anche riuscire a comunicare questo tipo di accessibilità, cioè capire cosa intendiamo con questa parola accessibilità, perché appunto si usa tanto, però molto spesso non è chiaro cosa si intende quando viene utilizzata. E quindi abbiamo fatto anche una piccola campagna di comunicazione, utilizzando appunto proprio a partire dalle specificità di ogni struttura, e declinata appunto su questo concetto di accessibilità, che appunto potete poi vedere sul nostro canale YouTube e su Facebook.
Ecco, io ho un'ultima domanda, perché purtroppo siamo arrivati in conclusione di questa bellissima chiacchierata con Marco Spano e Maria Paola Casula. Un episodio brevissimo da raccontare, ma significativo da ricordare.
Forse al Museo delle Maschere del Mediterraneo abbiamo invitato Luca Montici, che è il presidente della sezione di Nuoro dell'Internazionale Sordi, e lui di Nuoro per originario di Mamoiada, e siccome fin da bambino ha sempre visto la sfilata del carnevale, no? Di Mamuttones, di Socadores, ha espresso questo desiderio di poter vestire Sagarriga, quindi tutta la mole di campanacci, 30 kg di campanacci che si mette sulle spalle, più la pelle, insomma, per poter provare questa emozione, perché per lui, come per ogni mamoiadino, era un sogno, quindi l'ha potuta realizzare tramite il nostro laboratorio. È stata una cosa molto divertente e anche molto bella, di veramente accessibilità piena.
Bene, chiudiamo come sempre con il sorriso, con Oltre le Barriere.
Grazie per il vostro tempo che ci avete dedicato.
Grazie a voi per l'opportunità.
Grazie e buon lavoro.
Ciao, grazie.
Ciao.
Questa puntata si chiude qui. Oltre le Barriere è un progetto frutto della collaborazione tra Radio X e il CRS4. Per suggerimenti e proposte scriveteci a oltrelebarriere@radiox.it. I podcast li trovate nel sito www.radiox.it. Thank you.